prossima domanda?
Vai.
Anche ultima per oggi. Da parte di Rosario. Come state, cari fratelli e sorelle in Gesù? Dio vi benedica per tutte le opere in Gesù che state facendo. Voglio fare una domanda a Giuseppe. I fratelli, chi sono? Quelli rinati o tutte le persone che Dio ha creato? Faccio questa domanda perché, parlando con un fratello in spirito, diceva che solo chi è rinato è suo fratello. Puoi cortesemente illuminarci?
Gesù ti deve illuminare. Io sono solo una fontana, ma l'acqua non è mia. Diciamo, sono una torcia, ma la luce è Gesù.
Amen.
Grazie, Signore. Allora, guarda, ti do una parola del Vangelo di Matteo, guarda. Luca 10, guarda. Cos'è?
Luca 10?
Luca 10, 25, credo, verso lì.
Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. E gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Ha risposto esattamente. Fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà.
Immagina come Gesù puntava il dito alle situazioni. Un sacerdote,
ai, ai, ai.
Un levita, cioè religioso, ok, che ti pare, loro dicono: Ah, se vado ad aiutare questo poveraccio pieno di sangue, dopo sono impuro. Quindi non posso, io sono troppo santo, mica posso aiutarlo. Arriva un samaritano. Cos'è un samaritano? Erano quelli che i giudei li odiavano, i samaritani.
Sì.
Cioè, facevano una strada, allungavano di 100 chilometri per non attraversare la Samaria.
Mm-hmm.
Capisci? E quindi
disprezzavano i samaritani.
Cioè, sai, farisei dall'alto in basso. Un po' come oggi i religiosi che non si avvicinano a un ateo, a una prostituta, a un drogato, a uno spacciatore di droga, non vanno in una discoteca neanche per evangelizzare. Io non vado in una discoteca, però se si aprisse l'occasione ci andrei.
Siamo stati prima,
ma per evangelizzare.
Chiaro.
Quindi non è sotto la nostra dignità.
Luca 10:34. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui.
Vedi, una volta usano il vino per disinfettare le ferite, perché il vino c'ha i gradi, c'è un grado di alcol che uccide i germi. Quindi se a volte non avete disinfettanti, fratelli, usate il vino per disinfettare le ferite.
Il giorno dopo prese 2 denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno.
Visto che è bravo questo ateo, questo drogato.
Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quelli rispose: Colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa.
Ecco, io una volta stavo cercando di spiegare questa parabola a una particolare persona, un credente, e si è offeso grandissimo per l'interpretazione di questa parabola.
Perché?
Perché rispondimi, ti faccio la domanda a te, te la giro a te la domanda, verso 36.
Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?
Allora, questo cristiano credente gli piaceva predicare, c'è la predichella dei pulpiti che suona così bene: tutti sono il nostro prossimo, dobbiamo amare tutti. Tutti bisogna amare, Dio è amore, amate tutti.
Sì.
No, di solito non predicano così?
Sì.
Ma invece Gesù che fa una domanda diversa. Perché cerchiamo innanzitutto di andare all'origine della parabola, Ok, e Gesù dice ama il tuo prossimo come te stesso.
Mm-hmm.
Allora qui c'è una persona, è un dottore della legge, e dice, verso 29, cos'è? Chi è?
29. E chi è il mio prossimo?
Capito, quindi Gesù per rispondere a questa domanda che racconta la parabola. Quindi la parabola è una risposta alla domanda chi è il mio prossimo?
Sì.
Tutti?
No.
Cioè ama il tuo prossimo come te stesso, sai cosa significa?
Significa
che io devo invitarti a casa mia, guarda questa è la mia casa, questa è mia moglie, questi i miei figli, e questo così, questo cos'ha, eccetera. E possiamo pensare che tu puoi fare questo con tutti quelli che incontri?
No.
Amo il tuo prossimo come te stesso, se lo ami come te stesso, sei disposto a dare la vita per questa persona, quindi è una persona speciale.
Sì.
Quindi lo inviti a casa, apri il cibo, per favore mangia di nuovo, devi partire, qui c'è un pacco di cibo per il viaggio, ti amo come me stesso. Ma puoi fare questo con tutti?
No, chiaro che no.
Allora perché nelle porte abbiamo i lucchetti, i cancelli chiusi, perché mettiamo l'allarme nelle macchine?
Per proteggerci.
Capito? Perché si vede che non amiamo tutti quanti come noi stessi e neanche tantomeno ci amano loro come se stessi.
Chiaro.
E quindi reticolati, cancelli, videocamere, polizia nelle strade. Vedi se le banche amano il prossimo come se stesso, poliziotti davanti, coi mitra, non credo che è così, no? Quindi Gesù risponde, finalmente Gesù al verso 36 risponde alla domanda che dice qual è il mio prossimo, 36. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo? Di chi? Di colui che si imbatté nei ladroni.
Mm-hmm.
Allora, verso 37, cosa rispose il dottore della legge?
Colui che gli usò misericordia.
Ok. E Gesù dice, vai a fare lo stesso. Cioè, cosa vuol dire lo stesso? Sii anche tu un buon samaritano.
Mm-hmm.
Però non è il caso, perché il levita non lo fu. Il sacerdote neanche, è troppo occupato ad andare a pregare che Dio lo aiutasse.
Incredibile, questi sono religiosi.
Capisci? Gesù va a scegliere proprio un prete e un religioso, uno schiaffo sulla destra e uno schiaffo sulla sinistra. Cioè un po' che se oggi dicesse, passato un cattolico e poi un protestante, è lo stesso, capisci? È passato un protestante, no, devo andare a leggere un libro di Martin Lutero. E arriva il cattolico, no, devo andare alla Madonna e accendere una candela. Capite? Infatti oggi è così. Oggi passi nelle strade, vedi drogati, prostitute, peccatori, perduti, mica si fermano, dov'è il protestante, il cattolico che si ferma a evangelizzarli?
Mm-hmm.
No, devono andare in chiesa a pregare.
Mm-hmm.
Pregare per cosa? Pregare che possiamo evangelizzare. Scusa,
sì,
e lì
sì,
ce n'è uno davanti a te, apri gli occhi, cieco.
Mm.
Capisci? Allora, qual è il prossimo, Angela? No, il prossimo della parabola, no, la prossima domanda.
Il prossimo della parabola è colui che gli usò misericordia, quindi il samaritano.
Ecco.
È una cosa dura che
è dura
Gesù usa un levita, un sacerdote e poi, come hai detto tu, un schiaffo. Loro non sono il tuo prossimo.
Il levita, il sacerdote, il protestante, il cattolico sono il tuo prossimo?
E dipende se camminano nello spirito.
E in questo caso, questo
in
sacerdote, questo levita?
No.
Okay. E i religiosi che escono dalle chiese cattoliche protestanti, vanno nelle strade, però non hanno tempo di aiutare l'uomo picchiato dai ladroni, cioè picchiato spiritualmente, lì nell'ateismo, picchiato dal diavolo,
sì.
Pieno di ateismo, pieno di perdizione. Secondo te quelli lì sono il prossimo di quel poveraccio?
No.
Per niente. Capisci? Quindi stavo cercando di dire a questo fratello, gli stavo dicendo, guarda che il prossimo non è tutti quelli che incontriamo, sono quelli che aprono il cuore a noi e quelli sono il nostro prossimo.
Allora, ritornando a Rosario, i fratelli non sono tutte le persone che Dio ha creato?
Assolutamente no.
E chi sono i fratelli?
I fratelli sono il tuo prossimo. Un fratello di un'altra chiesa, che è un cristiano, che prega la preghiera protestante, prega come Martin Lutero o prega come Rosario, come gli pare lui, però che non alza un dito per aiutare uno che ha bisogno, non è il prossimo.
Uh-huh.
Quello è il prete e il levita della parabola. Capisci? Il fratello chi è? Il fratello, il prossimo, è quello che si comporta da fratello.
Okay, okay.
È come buon samaritano.
Ok, ho capito.
Capito?
Quello che cammina nello Spirito di Dio.
Esatto, quindi...
religioso o no, non importa.
Non importa.
Deve camminare nello Spirito
di Dio. Non
importa,
però Gesù usa la terminologia religiosa, un prete è un levita. Quindi Gesù mette il dito sulla piaga. Voi leviti e sacerdoti siete un branco di farisei ipocriti, come oggi li vede nelle molte chiese.
Sì, ho capito. Invece,
quindi il prossimo non sono tutti, sono quelli che si comportano in amore. Tu ti comporti in amore, apri il tuo cuore, mi hai aiutato quando nessuno voleva farlo, mi hai aiutato quando avevi mille scuse per non aiutarmi, tu sei il mio prossimo, per favore vieni a casa mia, permettimi, onorami, siediti al mio tavolo. A casa nostra sono venuti buoni e cattivi, sono venuti degni e indegni, sono venute persone che vogliamo onorare e persone che ci hanno disonorato, e questo succede in tutte le case.
Sì.
Io una volta sono andato in una casa in Italia, c'era un quadretto attaccato alla parete e diceva: è meglio un morto in casa che un parente alla porta. Altro quadretto: il serpente che ha morso mia suocera è morto avvelenato. Ha torto o ha ragione, non so se ha ragione la suocera o il genero, quello che è, non posso giudicare, però lì c'è qualcosa che non va. Altro che amare il prossimo come te stesso. Il serpente è morto avvelenato, che è venuta la brutta idea di morderla, mia suocera, così dice la battuta sul quadretto. Ci sono suocere che sono naturalmente cristiane, capito? Però, capisci?
Sì.
E quindi chiede quello lì se sua suocera era il suo prossimo. Va bene?
Sì.
Ok, chiaro? Possiamo andare avanti?
Sì, andiamo avanti.
Allora,
sì.
Abbiamo finito, ci sono ancora domande?
Sì, Rosario ha un'altra domanda.
Aspetta, mi è venuta una scrittura, Galati 2, guarda.
Galati 2.
Sì, qua 4.
Ok. Galati 2, 4. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi.
Capisci? Quindi, falsi fratelli, e questo succede in tutte dalle migliori chiese, che ci sono falsi fratelli che sono lì solamente... per i loro interessi, o perché ci cercano moglie, o perché cercano fidanzato, o perché eccetera, o sono lì perché devono farsi un grande nome di grande pastore, e sono falsi fratelli, ci sono in quasi tutte le chiese, infatti sì. C'era anche nella chiesa di Gesù, c'era un Giuda, quindi non possiamo dire che tutti sono fratelli quelli che si comportano da fratelli. Cosa dice in Giovanni 8, 31?
Giovanni 8... 31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Va bene, e poi il discorso continua, verso 44.
Voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro.
Ok, vabbè. Quindi vedi,
parla...
è lo stesso capitolo, lo stesso paragrafo, non è chiaro quale persona, la persona A, la persona B, la persona C. Comunque sta parlando, dice al verso 31, allora disse Gesù a quei giudei che avevano creduto.
Che hanno creduto, sì.
Quindi credere non è mica sufficiente, ci vogliono i fatti.
Ah, sì.
Capito? E Giacomo, cos'è Giacomo 2,19? Dice, tu credi in Dio, anche i diavoli ci credono. Quindi il fatto che uno crede in Dio, il fatto che uno si presenta da fratello, il fatto che uno è seduto a scaldare una panchina in una chiesa, il fatto che uno è un buon cantante, sa cantare le lodi di Dio, non vuol dire niente. Giuda sapeva cantare. Capisci? Quindi chi sono i fratelli? Quelli che si comportano da fratelli. E allora disse Gesù quelli che avevano creduto, quelli che avevano creduto, non gli atei pagani, no, quelli che avevano creduto. Ha detto: se continuerete nella mia parola sarete veramente miei discepoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono discepoli falsi, fratelli falsi.
Sì.
Falsi fratelli, Galati 2,4, infiltratisi di nascosto per renderci schiavi. Va bene? Quindi fratelli che andate in una chiesa con un spirito egoistico per prendere, non per dare, cercatevi una chiesa, la chiesa degli egoisti. I fratelli che nessuna chiesa è mai buona abbastanza per loro. Ma se tu sei in una chiesa che è conciata male, va bene, a meno che non trovi una chiesa veramente vera, oppure ti metti in proprio e fai meglio, tu rimani dove sei e cerca di migliorare la tua chiesa. È inutile che cambi la chiesa come salti in banco. Non mi piace questo negozio, vado nell'altro negozio. Ma scusa, io gli ho detto una volta a uno che stava evangelizzando in una chiesa, che mi diceva la sua chiesa non è buona qua e là. Gli dice: attento, ha detto, non lasciare la tua chiesa che non è buona, perché non è buona, per metterti da solo in una casa a fare meno. Mm-hmm. Non sì. uscire da, tu sai di chi sto parlando,
sì.
è uno che è della zona,
sì, sì.
che vive nella zona, e ogni tanto lo vediamo qua e là. Gli ho detto: non uscire dalla tua chiesa se non farai meglio della tua chiesa.
Sì.
Gli ho detto così, è andata a casa sua a evangelizzare, ti ricordi?
Sì.
È venuto anche il suo pastore lì. Ha detto: rimani dove sei, non perché noi predichiamo così, libertà, adesso tu abbandoni la tua chiesa per far cosa?
No, la prima cosa era che lui si lamentava sempre della chiesa che faceva cose contro la Bibbia, e soprattutto la chiesa non li lasciava, lui e sua moglie, andare a evangelizzare. E quando sono andati nelle strade, la Chiesa li ha rimproverato,
sì,
li ha fermato.
Li ha proibiti di evangelizzare nelle strade, che noi siamo...
Lui è stato frustrato nella Chiesa.
Sì, noi abbiamo subentrato e gli abbiamo detto: beh, la Chiesa sbaglia su questo.
Sì, sì. E per questo lui si lamentava sempre della Chiesa.
Sì. Però cosa è successo? Quando si è separato dalla Chiesa, ha fatto niente del tutto.
Mm-hmm, mm-hmm.
Abbiamo notato che non evangelizzava più nelle strade, ma allora quella era una scusa...
Sì.
La chiesa era conciata male, non c'è dubbio, gli proibiva di evangelizzare, ma lui era conciato peggio.
Sì, non possiamo solo criticare e fare niente.
Se tu appartieni, io sono qui a predicare contro le false chiese sempre, però attenzione, se tu appartieni a una chiesa che è meno che perfetta, che non esiste la chiesa perfetta, è una chiesa fuori binario, è una chiesa dell'Odissea se vuoi, però se tu esci e diventi sardi, cioè morto completo, rimani dove sei, va bene?
Sì.
Chiesa lo dice, è meglio di sardi, almeno sono vivi,
sì.
almeno all'inferno non ci vanno, va bene?
Sì. Continuiamo, come abbiamo detto, con la domanda da parte di Raffaele. Caro fratello Giuseppe, sto ascoltando la tua trasmissione in diretta dove stai spiegando sull'amore verso il nostro prossimo. E Gesù ci ha detto che dobbiamo amare il nostro prossimo senza distinzione? Dobbiamo amare e benedire chi ci perseguita. Mi sembra da non aver capito bene la tua spiegazione sull'amare il nostro prossimo. Per Gesù, il prossimo è solo un fratello? Un fratello in Cristo? Il prossimo non sono tutti gli uomini? Grazie, fratello Giuseppe, se mi puoi togliere questo dubbio. Un abbraccio a tutti.
Amen. Allora, no, Gesù è... Non ama tutti lo stesso, non possiamo dire che... Cioè, il nostro prossimo non sono quelli che sono vicini a noi nella carne, ma quelli che sono vicini a noi nello spirito.
Sì.
Capisci, tu puoi essere vicino a un posseduto del diavolo, non è il tuo prossimo, è molto lontano. Cioè, certo, amiamo i nemici, amare i nemici, sì. Però è diverso l'amore con il quale amiamo i nemici dell'amore con il quale amiamo Dio. Capisci? Per esempio, non so, in Matteo 13 Gesù ha parlato del buon seme e della zizzania. Ha detto che la zizzania sono i figli del diavolo e il buon seme sono i figli di Dio. E la zizzania ha detto di buttare nel lago di fuoco.
Mm-hmm.
Quindi è logico che Dio non ama zizzania e buon seme allo stesso modo. Cioè, no, che senso ha buttare nel lago di fuoco una cosa che ami?
Mm-hmm.
Quindi non è esattamente l'amore, capisci? Quindi, per esempio, prendere 10 vergini, Matteo 25. Ci sono 5 vergini che entrano nella camera nuziale e si sposano con Gesù. 5 vergini che vengono buttate fuori, che non vengono fatte entrare. Cioè, le amo allo stesso modo?
No, non le amo allo stesso modo, però lui è morto per tutti. Lui ha offerto la salvezza a tutti.
Ma Gesù è morto anche per il diavolo, se si fosse pentito. È morto per Adolfo Hitler, Stalin.
Eh sì. Solo che non si sono pentiti.
Per l'anticristo, per
sì.
tutti. Ma la salvezza è offerta a tutti.
Sì.
Però il fatto che quelli che la rigettano, e sono loro che la rigettano, capisci? Quindi Gesù il suo amore lo dà a tutti, però ci sono quelli che lo respingono, capisci? Quindi Gesù aveva 12 discepoli. Uno si chiamava il discepolo che lui amava, Giovanni.
Mm-hmm.
Va bene? E poi c'era Giuda. E Gesù amava anche Giuda, però non era lo stesso amore. Non ami allo stesso modo uno che ti tradisce con l'altro che invece dà la vita per te. Va bene?
Okay.
Per esempio l'anticristo, Dio ama, Gesù ama l'anticristo lo stesso dei martiri che l'anticristo uccide,
non può essere,
non ha senso. Cioè abbiamo in Apocalisse 3 abbiamo la chiesa dell'Odissea che Gesù vomita fuori e la chiesa di Filadelfia che Gesù è la chiesa sposa, cioè Gesù li ama allo stesso modo. Tu ami allo stesso modo uno che vomita dalla bocca con l'altro che è la tua sposa?
No,
cioè cerchiamo di non essere.
Però non è giusto che dobbiamo mostrare amore cristiano anche verso i non credenti?
Ma logico, ma lo facciamo sempre, dobbiamo farlo sempre, perché questo andiamo a evangelizzare, amiamo anche i nemici. Stefano in Atti capitolo 7 pregava per quelli che lo uccidevano, ma non è che è lo stesso tipo di amore. Cioè uno è l'amore che c'è verso il padre, diverso l'amore che c'è verso la moglie, diverso l'amore verso il figlio,
sì.
Diverso la moglie verso il fratello, diverso l'amore per il vicino di casa, diverso l'amore per il fratello cristiano, diverso l'amore per la persona non credente, lo ami ma non è lo stesso tipo di amore, capisci? Quindi Gesù ha offerto la salvezza a tutti, però lui è morto per le pecore che lo hanno ricevuto, per le capre che l'hanno respinto, non è morto nel senso che loro l'hanno respinto, lui ha mandato l'amore ma non è stato ricevuto.
Sì.
Capisci? Quindi prendi in Ecclesiaste, Coelet, capitolo 13, c'è un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo
sì.
per salvare, un tempo per uccidere, capisci?
E chi è il nostro prossimo? Come possiamo capire meglio chi è il nostro prossimo? Solo quelli che sono fratelli, sorelle in Cristo? Perché noi per esempio con la nostra comunità andiamo ad aiutare anche le famiglie poveri che non hanno cibo o vestiti e li aiutiamo perché li consideriamo il nostro prossimo, no?
D'accordo, però questa è la domanda infatti che hanno fatto a Gesù, ti ricordi quando nella storia del buon samaritano
sì, sì.
Gli chiese e qual è, vuoi leggerlo in Luca 10, 29.
Leggo di nuovo?
Sì, Luca 10, 29.
Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? E Gesù rispose.
Ok, aspetta. E raccontò la storia del ladrone, dei ladroni che attaccarono l'uomo e poi arrivò il samaritano e lo salvò, no?
Ok.
Ok, quindi alla fine della parabola Gesù risponde alla domanda.
Mm-hmm.
La domanda qual era? Chi è?
Chi è il mio prossimo?
E qui c'è, dopo la parabola, Gesù dice nel verso 36, Luca 10, 36.
Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni?
Quale di questi tre? Il levita, il sacerdote, che non lo aiutarono.
Mm-hmm.
Guarda, Gesù andò a scegliere due categorie, un prete e
sì.
un religioso. Guarda sì. un po' che coincidenza.
E
quindi, quale di questi tre? Il levita, il prete, il religioso ipocriti o il samaritano ateo? Era un ateo.
Mm-hmm.
Ok, quale di questi tre era il prossimo? Il verso 37?
Quelli rispose, colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse, va e fa anche tu la stessa cosa.
Capito? Quindi la risposta è esatta. Quindi qual è il prossimo? Non il prete, non il religioso, ma il samaritano ateo perché gli usò misericordia.
Mm-hmm.
Capisci? Quindi noi dobbiamo dare la vita per il fratello. Per il prossimo, il fratello che merita,
mm-hmm.
ma quello che non merita, no, non offri la tua vita per salvare
sì,
la vita
capito,
di uno
sì.
che non ha niente a che fare con Gesù, che respinge Gesù, che blasfema, che bestemmia, no, non do la mia vita per quello, perché Gesù è venuto a cercare le pecore, ha detto Gesù, sono stato mandato per le pecore perdute della casa di Israele, Matteo 10 dice, andate alle pecore perdute.
Mm-hmm.
Capisci? Gesù è venuto per le pecore, non è venuto per il diavolo, per i demoni, per quelli che già sapevano avrebbero respinto. Non è venuto neanche per la zizzania che già sapevano avrebbero respinto. È venuto per le pecore. Quindi
sì,
dire
e poi,
che...
E poi dipende da ognuno se accettare o respingere l'amore di Gesù.
Sì,
non è che Gesù sceglie chi amare e chi no, siamo noi che scegliamo di accettare o respingere.
Sì, esattamente. È diverso uno che riceve il Signore o che respinge il Signore.
Mm-hmm.
Poi dipende anche uno che merita. Gesù non dà a tutti uguale, dà a chi merita, a chi ha fede.
Amen.
Capisci? Il mondo è pieno di gente che è ammalata, però non vengono guariti. Chi è guarito? Quelli che hanno fede.
Mm-hmm.
Perché? Perché dice che senza fede è impossibile piacergli. Ebrei 11:6. Senza fede è impossibile piacergli. Oggi sono al mondo milioni di persone ammalate col cancro e se non li guarisce non hanno fede. Invece noi, tu hai visto qui, tanta gente malata, preghiamo e guariscono, perché hanno fede. Nella Bibbia, nel Vangelo, c'era la donna cananea, vuole essere guarita, guarisce mia figlia, eccetera, e Gesù gli fa, non sono venuto a dare il mio pane ai cagnolini. Questo ha dovuto mostrare la fede.
Amen,
allora, sì. Dopo che ha mostrato la fede, grande la tua fede, va bene?
E ti no, non si è offesa.
Non
sì.
Si è offesa.
È vero, sì.
Capisci? Ecco, quindi alla cananea gli dice, no, non sono venuto per i cagnolini.
Non siete i miei prossimi.
Capito, non sei il mio prossimo, voi siete popoli pagani, il vostro tempo non è ancora arrivato, arriverà domani, quando il Vangelo sarà portato, adesso devo raggiungere la casa di Israele. Però dopo cosa succede dopo un po'? Arrivano i giudei e gli dicono, signore, c'è qui un centurione romano che ha un servo ammalato. E poi aggiungono, PS, ah, e lui merita. Mm-hmm. È degno. Mm-hmm. Perché è degno? Ci ha costruito una sinagoga.
Mm-hmm.
Allora Gesù dice, ok, vado a guarirlo. Mm-hmm. Quello è un romano che crocifiggeva i giudei. Capisce? Era uno che opprimeva i giudei, a perlomeno Roma, no? E lui era un buon romano, ma era un soldato che Ponzio Pilato gli diceva, vai a crocifiggere, andava. E non poteva essere centurione altrimenti. Quindi qui abbiamo un romano che perseguitava, uccideva i giudei, senz'altro sarà stata una pecorella, ma faceva queste cose, uccideva, un centurione deve uccidere. Eppure Gesù dice, è degno, vado a guarirgli il servo. La cananea, che non era né centurione, né romana, né crocifiggeva, né niente, dice no, perché non aveva fede. Capisci ancora, non aveva mostrato la fede. Invece il centurione ha mostrato la fede, come? Ha costruito una sinagoga. Mi segui? Quindi qui vediamo la differenza, capisci? Quindi dobbiamo...
Allora, il fratello praticamente lo riconosci dai frutti. Secondo i loro frutti li riconoscerete ai fratelli.
I frutti mostrano chi merita e chi ha fede. In Matteo 23 Gesù ripete un sacco di volte ai farisei, ipocriti, razza di vipere, tombe piene di ossa di morti. Secondo te questo è amore alto, basso, medio? Che amore è questo?
No, non è amore.
Lo chiami amore questo?
No.
Cerchiamo di non essere, sai, quei paraocchi. Se lo so che i predicatori della domenica mattina raccolgono offerte predicando, amiamo tutti, dobbiamo amare tutti. Perché? Perché vogliono essere amati anche loro, che raccolgono solo soldi e quindi dategli un'offerta.
No, ma è giusto che dobbiamo mostrare l'amore di Gesù, perché è così che possiamo convertire le persone. Attraverso l'amore. Però come tu dici, dare la tua vita solo per fratelli che meritano.
Esatto, quindi a molto prossimo come te stesso, Gesù l'ha detto in congiunzione, in collegamento con una parabola, dove dice che è a molto prossimo come te stesso la parabola del samaritano. Però l'uomo dice, chi è il mio prossimo? L'uomo aveva un po' di sale nella zucca, ma si guardate intorno e dico, caspita, mamma mia, che gente che c'è intorno. Ragazzi, ma puoi specificare per cortesia? Io devo amare quello là che so, per esempio, è andato a letto con mia moglie, poi quella che ancora non si è pentito, quell'altro che mi ha rubato l'eredità, quell'altro che ha cercato di uccidermi, per esempio. Ma puoi spiegare esattamente chi è il mio prossimo, per cortesia, perché qui sono un po' confuso. Gesù gli ha detto, quale dei tre, secondo te, era il suo prossimo? A dire, ah, ho capito la parabola. Quello che gli ha mostrato amore. Ah, ok, vai e fai lo stesso. Mostra amore e diventerai prossimo della persona che aiuti.
È vero. Siamo? Sì, sì.
Ok, quindi cerchiamo di non fare prediche a vanvera, amare tutti, il diavolo, i demoni. No, non è così la storia.
Infatti, ti ricordi che è stata una volta una donna che ha scritto un messaggio, non verso di noi, ha scritto a qualcuno un messaggio, ha detto che io sto pregando per il diavolo perché ho tanto amore dentro il mio cuore. Ma guarda, queste cose non vengono da Dio.
Ma no, non pregare. Cioè, guarda, l'esempio, il metro di misura è sempre Gesù. Guarda come Gesù, quante volte Gesù ha pregato per i farisei? Neanche una volta. Ha pregato per Gerusalemme, ma Gerusalemme è piena, c'era anche pecore. Ma i farisei? No, infatti, guarda, buona scrittura.
Sì.
Guarda, scrittura, andiamo in Allora, vediamo un po'. Andiamo, secondo Giovanni 2.
Sì.
Secondo Giovanni capitolo 2. No, capitolo 1, perdono, secondo Giovanni 1 c'è solo un capitolo.
Solo un capitolo.
Ok, e verso 9 e 10 e 11.
Secondo Giovanni 9.
Secondo Giovanni 1, 9.
Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.
Va bene. Quindi non puoi neanche salutarlo. Non puoi dire pace a te, Dio ti benedica, niente. Non puoi neanche dire buongiorno. Quindi evitarlo.
Sì,
se provi a dire buongiorno,
sì.
Ok, buongiorno solo per oggi, non domani.
Sì.
Capito? Infatti Gesù ha detto in Matteo 10, quando entrate in una casa, salutatela. Il saluto era pace a questa casa. Dice, se la casa non è degna, la pace tornerà a voi. E perché deve tornare a me se devo amare tutti lo stesso? Se tutti sono il mio prossimo, perché la pace deve tornare a me? Se Gesù non vuoi che la pace rimanga là, no, pace ritorna a te, rimangono senza pace.
Non sono degni.
Rimangono sotto maledizione, sotto malattie, sono indemoniati, eccetera.
Sì,
anzi,
sì.
Per buona misura, scuotetevi anche la polvere dei piedi.
È vero, perché non sono degni.
Guarda, un'altra scrittura, Matteo 25. E lo so che il vero Vangelo non è quello all'acqua di rose che sentite in queste catapecchie, in questi cimiteri chiamati chiese. Allora, Matteo 25, andiamo verso 41.
Matteo 25, 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Perché ebbi fame
e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere.
Capisci? Allora sta dicendo qua, li stai chiamando maledetti e andate al fuoco eterno. Secondo te questo è un amore a livello di dare la vita?
No.
E secondo te questo è un amore come uno chiama il prossimo come se stesso? Cioè Gesù non è che si butta nel fuoco eterno, no?
No,
quindi
no.
Non li sta amando come se stesso.
No.
E allora questa dottrina è solamente sbagliata. Dobbiamo amare tutti allo stesso modo. Non è possibile. Giusto o
sì,
sbagliato?
Sì, sì, ma è perché questi hanno rigettato Gesù.
È logico. Quindi,
dai loro frutti si vede.
Ecco, esatto. Quindi secondo te sono il nostro prossimo?
No.
No, sono i nemici più prossimi. I nemici più vicini, ma no, capito, in quel senso. Io comunque guarda, potrei andare avanti, ma ok, ma penso che
sì,
chi vuol capire capisce, insomma, ecco.
Amen.
Quindi attenzione alle predichelle all'acqua di rosa della domenica mattina per raccogliere offerte. Amate tutti, amate i musulmani, amate gli islamici, amate gli omosessuali, i sodomiti, i posseduti, i peggiori demoni. Perché noi siamo cristiani, no, tu non sei cristiano, tu sei un falso cristiano. I musulmani li puoi amare per dargli Cristo, per portarli a pentimento. I sodomiti e omosessuali li puoi amare per portarli al pentimento, per predicargli il pentimento. Ma quando questi falsi profeti travestiti da grandi leader religiosi dicono, aprono le porte agli omosessuali, che sono omosessuali anche loro evidentemente, questi leader di chiesa che si aprono agli omosessuali, è perché sono omosessuali, è logico. Infatti è una testimonianza molto triste l'omosessualità che dilaga, specialmente nelle religioni che proibiscono il matrimonio. Ecco, quindi no, niente a fare, non è assolutamente così la storia. Va bene? E
sì.
Quindi amare tutti, ma predicare loro il pentimento di Cristo. Ama il peccatore, ma per predicargli il pentimento, non per dirgli Dio ti accetta così come sei. Adesso gli omosessuali cosa fanno? Gli ha dato la mano e si prendono il braccio. Adesso guarda un po' cosa sbandierano. Gesù era un omosessuale. Potevano essere tranquillamente due San Giuseppe, due omosessuali San Giuseppe e due lesbiche Madonne. Cioè adesso diventano blasfemi, capito?
Sì, sì, sì.
Cioè adesso San Giuseppe è un omosessuale.
Sì, sì, è vero.
Perché gli avete dato questi religiosi che predicano la televisione, gli hanno dato gli hanno dato un centimo e adesso sono preso tutto. Adesso entrano nella chiesa e cacciano fuori loro. Perché? Perché questi leader, io li ritengo leader religiosi omosessuali, non religiosi cristiani, ma religiosi sodomiti, degni di Sodoma e Gomorra, e il loro giudizio non tarderà. Vedrai i giudizi di Dio su questi religiosi del diavolo. Va bene?
Sì.
Andiamo avanti.
Prossime domande da parte di Roberta.